ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Le piccole e medie imprese resisteranno all'impatto della crisi economica legata al Covid? Bastano gli aiuti messi in campo dal governo? E qual è l'opinione della Chiesa in merito? Allora, benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Dal decreto sostegno approvato venerdì dal governo arriveranno aiuti, pensate, per una partita IVA su due. Sono infatti almeno 3 milioni le piccole imprese che da un anno a questa parte hanno perso il 30% del loro fatturato. E alcune di queste aziende erano qualche giorno fa a Montecitorio.
Ci spieghino perché oggi il diritto al lavoro, che è il primo imprescindibile di tutti, è fondamentale, al primo articolo della Costituzione, viene negletto, mentre tutti gli altri no. Oggi, se vuoi lavorare.
Allora, questi erano in particolare i ristoratori, forse una tra le categorie più colpite da quando è scoppiata la pandemia ormai un anno fa. Per 820.000 partite IVA, comunque ci sarà un doppio sostegno. Allora, oltre al contributo a fondo perduto, ci sarà anche l'esonero dei contributi fino a 3.000 euro. Sentiamo se appunto gli esercenti sono soddisfatti. Appunto, allora è con noi Patrizia De Luise, che è presidente di Confesercenti.
Allora, va bene il superamento del codice Ateco che avevamo chiesto più volte perché non comprendeva una platea di beneficiari della filiera, insomma, relativa ai codici Ateco che erano stati presi in considerazione. Però, a maggior ragione, ampliandosi la filiera, gli stanziamenti messi a disposizione, 11 miliardi poi sostanzialmente, sono veramente pochi. Tenete conto che questi stanziamenti vanno a coprire il mancato fatturato di un anno, il 2020, manca il trimestre 2021. Queste cifre che sono state, come dire, annunciate una tantum, no? Quindi una media di 3.700 euro impresa data per un anno di mancato fatturato è veramente una cifra, a parte che è una media, quindi ci sarà chi prenderà 1.000 euro, però è una cifra che non serve nemmeno a coprire le spese fisse, i costi fissi delle imprese. Allora, da quando era stato portato questo DL a dicembre, ad oggi sono passati 3 mesi, c'è stata una crisi di governo che abbiamo pagato noi evidentemente, come stiamo pagando anche il ritardo sui vaccini. Qui si parla di imprese di prossimità, molto spesso imprese familiari, turismo, commercio.
Ecco, senta, che cosa le raccontano i suoi associati?
Ci raccontano di disperazione, non sanno più come poter fronteggiare a quelle spese che comunque vanno avanti, perché non è che se ti chiudono per decreto per la salute di tutti noi, che non mettiamo in discussione, intendiamoci bene, però non è che a quel punto si vengono sospesi i pagamenti di tutte le utenze, la luce, tutto quello che ti, gli affidi, tutto quello che ti serve a mantenere in piedi la tua impresa. Queste vanno avanti comunque, e in più ci devi mantenere la famiglia. Le telefonate che noi riceviamo sono telefonate veramente di disperazione. Allora, tant'è vero che ci dicono: ma abbiamo affrontato tutte le spese per mettere in sicurezza le nostre imprese e non è servito. Siamo tutti consapevoli del rischio di questo virus che comunque sta galoppando al massimo, però chiederemmo davvero un impegno maggiore, non solo per la vaccinazione, che insomma lo stiamo chiedendo tutti perché ci sentiremmo tutti più sicuri, ma anche i tempi di erogazione. Torno a ripetere, queste imprese non sono rimaste chiuse per incapacità di agire, ma sono state chiuse per garantire la sicurezza a tutti. È stato detto che insomma bisognava fermare determinate attività. Questi ristori devono essere più alti e fare presto. Allora, il fatto che si penserà ad un ulteriore scostamento, come dire, quando riusciremo veramente a far stare in piedi queste imprese, anche perché, attenzione, questo Covid finirà, perché finirà prima o poi, no? E avremo bisogno di imprese vive che ci permettano di far ripartire l'economia, il lavoro.
Ecco, lei dice che in sostanza allora il fatto che il fondo autonomo e professionisti sosterrà almeno 330.000 persone, questo però è un risultato solo parziale.
È un risultato molto parziale perché, ripeto, non va a coprire quelle che sono le esigenze delle imprese stesse. Allora, quando la macchina si ferma, non produce, ma ha dei costi comunque. Allora, durante il primo lockdown c'erano stati dei ritardi che ci hanno fatto male dal punto di vista economico, però insomma nessuno sapeva come muoversi, come affrontare questa pandemia. Adesso gli strumenti per muoverci, abbiamo capito anche cosa mettere in campo, è stata messa in campo l'Agenzia delle Entrate, eccetera. Ripeto, siamo nel 2021 dove si dialoga, dovrebbero dialogare tra loro i vari cervelloni dei vari enti, e quindi questi ritardi sono veramente incomprensibili, ma fanno male a tutti, fanno male a queste famiglie che non riescono a tirare avanti, a salvare la loro attività. Abbiamo già perso 270.000 tra i lavoratori indipendenti, sono numeri importanti, è gente che non ha più il lavoro per andare avanti e mantenere le loro famiglie, e siamo a rischio di perdere altre imprese che saranno necessarie, obbligate a chiudere.
Come avete sentito, allora, Patrizia De Luise di Confesercenti non è affatto soddisfatta. Va anche detto però che l'indennità una tantum da 2.400 euro prevista per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, intermittenti, autonomi e occasionali, interesserà in tutto circa 374.000 persone. Poi c'è un'iniziativa ad hoc per l'agricoltura, saranno esentati, gli agricoltori saranno esentati dal pagamento dei contributi. Allora è con noi Ettore Prendini, che è presidente proprio di Coldiretti.
Un risultato importante perché mira a dare risposte concrete rispetto ad alcune difficoltà che le nostre imprese vivevano. Il tema del costo della manodopera è stato uno dei problemi sicuramente che nell'anno del Covid più ci ha condizionato, e avere la possibilità di avere la decontribuzione sul costo stesso della manodopera e sul versamento contributivo anche dei nostri imprenditori è una cosa che noi non solo abbiamo richiesto, ma abbiamo sostenuto con forza proprio nei giorni scorsi. E ieri ci ha fatto particolarmente piacere il fatto che il nuovo Presidente del Consiglio e durante il Consiglio dei Ministri sia stata una posizione condivisa dalle varie forze politiche.
Ecco, rimane aperto però tutta la questione degli agriturismi che stanno in questo momento soffrendo in modo particolare, che sono in qualche modo dei presidi sul territorio e che avrebbero bisogno di maggiori aiuti.
Sugli agriturismi noi abbiamo chiesto che vengano, diciamo così, create le stesse condizioni che si sono pensate per la ristorazione, in modo tale da fare una misura che sia, diciamo così, che vada a replicare appunto quelli che sono gli interventi che andremo a destinare sulla ristorazione stessa. Abbiamo sicuramente la necessità di intervenire con forza sui nostri agriturismi, perché è forse uno dei settori, insieme al comparto vitivinicolo, che in questo momento, ancora in questo momento, stanno soffrendo a causa proprio della chiusura dell'attività stessa.
Appunto, che cosa avete registrato dal punto di vista di sofferenza delle vostre imprese, che tutto sommato hanno retto abbastanza bene all'impatto economico del Covid, però hanno visto calare sia fatturato sia numero di dipendenti impiegati?
Diciamo che l'agricoltura e l'agroalimentare non si sono mai fermati. Ma questo non vuol dire che non ci siano state difficoltà nelle filiere produttive. Pensiamo a tutti i sistemi di carattere zootecnico, agli allevamenti legati alla commercializzazione, alla vendita di carne. La chiusura della ristorazione ha inciso particolarmente su proprio la commercializzazione di questi prodotti. Lo stesso vale per i birrifici artigianali e agricoli, lo stesso vale, come dicevamo, per il comparto vitivinicolo. Sostanzialmente noi abbiamo continuato a lavorare, ma purtroppo, come si diceva, i fatturati sono crollati per le nostre imprese. Dobbiamo, grazie a quelle che sono le risorse aggiuntive che sono state stanziate nella giornata di ieri all'interno del Consiglio dei Ministri, fare delle misure specifiche per ogni settore e intervenire con puntualità, non solo per ristorare del danno, ma per dare una prospettiva nella ripartenza rispetto a quella che deve essere un'attenzione rivolta al mercato, sia interno, ma soprattutto anche guardando sempre di più al tema dell'internazionalizzazione, crescendo nella vendita e nella commercializzazione dei nostri prodotti anche sui mercati esteri.
Senta, per chiudere, c'è tutto il tema dei lavoratori stagionali che non potranno arrivare, diciamo, nelle nostre campagne. Vaste colture rischiano di andare perse.
Sì, noi come l'anno scorso, purtroppo l'anno scorso non riuscimmo, auspichiamo che proprio grazie all'attenzione che questa nuova situazione di carattere politico e avremo modo proprio di rappresentare questa difficoltà al Presidente del Consiglio Draghi, chiederemo nuovamente l'applicazione dei voucher, perché riteniamo che continui ad essere lo strumento principale che può essere utilizzato proprio per andare a compensare quella che sarà la carenza di manodopera proveniente anche da altri paesi, manodopera che veniva regolarmente assunta all'interno delle nostre imprese, ma che stante le restrizioni proprio di spostamento non possiamo correre gli stessi rischi che già nella primavera scorsa avevamo avuto nel perdere anche parte di raccolto, che sarebbe comunque un qualcosa che è imperdonabile, stante anche una situazione di difficoltà che tanti nuclei familiari stanno vivendo. Basti pensare che dal 2019 al 2020 noi abbiamo raddoppiato il numero di famiglie con difficoltà per avere una quantità di cibo a disposizione che porti poi a una corretta alimentazione, quindi i cosiddetti nuovi poveri. Allora, di fronte a tutto questo, sprecare prodotto perché non abbiamo la condizione per poterlo raccogliere, io ritengo che sia assolutamente inaccettabile.
Nelle ultime ore poi è esplosa la vertenza Amazon, probabilmente lo avrete sentito. I lavoratori denunciano ritmi di lavoro folli per rispettare poi i tempi di consegna. Per l'azienda invece è tutto regolare. Che cosa ne pensa il sindacato? Diamo la parola a Salvatore Pellecchia, che è segretario generale FIT CISL.
I ritmi di lavoro sono eccessivi e la dimostrazione è data dalla percentuale di adesione allo sciopero. La gente non ne può più e quando i ritmi di lavoro diventano insostenibili c'è il rischio molto concreto che si possano determinare degli infortuni. E quindi noi ci auguriamo che l'azienda prenda atto della risposta dei lavoratori e ci convochi per affrontare il tema dei carichi di lavoro, il tema della distribuzione dei turni e anche di un welfare aziendale che manca.
Lei capirà che però aprire una vertenza in questo momento di pandemia è piuttosto difficile. Servirà anche comunque uno sforzo di flessibilità sia da parte dei sindacati sia dei lavoratori.
Sì, intanto noi quando apriamo una vertenza lo facciamo sempre nel rispetto della legge che regolamenta il diritto di sciopero, cosa che abbiamo fatto anche in questo caso. Ricordo che le lavoratrici e i lavoratori del settore del merci anche nei periodi più pesanti della pandemia non hanno fatto mai mancare il loro apporto e se a casa di tutti noi sono arrivati generi di prima necessità e tutto quello di cui avevamo bisogno è proprio grazie al loro senso di responsabilità. Senso di responsabilità che però non può essere ignorato e quindi c'è bisogno che l'azienda che ha fatto negli ultimi tempi degli utili straordinari che non avrebbe mai previsto si segga al tavolo e riconosca quelli che sono i legittimi diritti dei lavoratori.
Chi continua a pagare un prezzo davvero pesante per questa pandemia è il Sud. Ecco, il Mezzogiorno, come il resto del paese nel 2020, è arretrato di circa il 9% e a marzo dovrebbe registrare, in seguito alle nuove limitazioni, uno stop importante del PIL, circa il 4,7%. Il Premier Draghi, parlando a un convegno, ha detto che bisogna diventare capaci di spendere i fondi europei a partire da quelli del Next Generation EU. Questo è un obiettivo importante anche per diminuire lo storico divario che c'è tra nord e sud. Una cosa è certa, ci sono tante vertenze che rimangono aperte, pensiamo solo a quella della Whirlpool o anche a quella della ex Ilva di Taranto. Noi ne abbiamo parlato con l'arcivescovo di Taranto, proprio Monsignor Filippo Santoro.
per causa del Next Generation EU e del governo c'è un interesse più grande nei confronti del Sud e quindi ci sono delle possibilità di sviluppo, ma la situazione è realmente grave. C'è questa crisi sanitaria e quindi ancora la crisi ambientale, cioè la situazione lavorativa è davvero preoccupante. Tante persone che qui non hanno lavoro o hanno lavoro nero sono ridotte a fare le file della Caritas, ma in numero esponenziale. E poi ancora il problema, diciamo, più ampio delle infrastrutture che sono indispensabili proprio. Io se da Taranto voglio arrivare a Roma ci impiego 6 ore, se da Roma vado a Firenze in 1 ora e mezza ce la faccio, quindi sono cose inammissibili, ecco.
Senta, lei appunto parla da Taranto, la vicenda dell'ex Ilva purtroppo non si riesce a risolvere, tra l'altro l'azienda ha annunciato una riduzione dei livelli di produzione, in sostanza questa sembra una questione che non riesce a trovare fine, una fine positiva.
È proprio così, le notizie che arrivano dallo stabilimento non sono rassicuranti. Certo, c'è stata questa, siccome c'è un mancato rispetto Mittal da parte dell'Ilva Italia, che prevedevano un versamento di 400 milioni di euro entro il 5 febbraio, non c'è stato, allora c'è stata la cassa integrazione per ulteriori 500 operai che si sarebbero aggiunti ai già 3.700 e poi c'è lo slittamento del blocco dei lavori. Questo però sabato c'è stata una retromarcia in questo senso. Per noi come città avevamo salutato con favore l'ingresso dello Stato nell'acciaieria a garanzia dei diritti dei lavoratori e del rispetto delle prescrizioni ambientali e siamo sempre con più forza a chiedere che si vada oltre le schermaglie reciproche e che si persegua un progetto dallo sguardo lungo. Non si può perdere questa possibilità che dalla tragedia della pandemia e grazie a una rinnovata sensibilità europea si mettano effettivamente a disposizione, particolarmente del Sud, le risorse del Recovery Fund per un Green Deal. Solo così è possibile, secondo me e secondo noi, che si ponga fine alla devastazione ambientale. La situazione a Taranto deve quindi radicalmente cambiare. E io raccolgo le ansie e le preoccupazioni di una città per molte ragioni stremata, per la quale anche questo tipo di comunicazione ansiogena, schizofrenica, diventa motivo di ulteriore stress. Richiamo quindi le parti ad un dialogo vero e a un senso di responsabilità alto, senza equivoci.
Lei vede dei segnali che fanno pensare a un aumento della povertà, soprattutto in Puglia?
Ma certamente. Al ritardo abituale si aggiunge quello procurato dalla pandemia e secondo me bisognerà intervenire in una maniera decisiva e forte da parte del governo centrale.
Insomma, questo era Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Allora, come avete sentito, il Sud ha davvero questa volta, almeno in teoria, ma speriamo anche in pratica, la possibilità di svoltare, se però investirà in innovazione e ambiente. Ieri anche il ministro dei trasporti Enrico Giovannini ha chiesto una mobilità più sostenibile proprio al Mezzogiorno. E di Sud parla anche il libro Microcosmo Sicilia di Salvo Guglielmino, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, Guglielmino.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E ricordiamo chi è che ha pubblicato questo libro, lo faccio dire direttamente a te.
È un libro che ha pubblicato Rubettino, che tra l'altro è un editore meridionale eroico, perché appunto non è facile in questo momento stampare libri e soprattutto venderli, e quindi diciamo onore al merito a questa categoria appunto che fa tanto per portare avanti appunto la cultura meridionale e italiana in Italia e nel mondo appunto.
Salvo, il Sud è secondo te, da quello che hai capito, tra l'altro tu conosci bene sia il mondo sindacale, il mondo del lavoro, ma soprattutto il Mezzogiorno, il Sud è irrecuperabile?
Ma guardi, indubbiamente bisogna sempre essere ottimisti, quindi noi non perdiamo la speranza, anche perché appunto io, lavorando da tanti anni nel sindacato, occupandomi di comunicazione, dobbiamo essere speranzosi che ci sia appunto questa svolta nel Mezzogiorno. Se noi pensiamo appunto che la Germania ha unificato le due Germanie appunto negli anni scorsi, spendendo un sacco di soldi, però appunto occupandosi in maniera concreta dei problemi, ecco, l'Italia ora ha questa grande opportunità del Recovery Fund, 300 miliardi in totale, che potrebbero diventare una svolta per il Mezzogiorno, se saranno ben spesi e se appunto ci saranno progetti realmente appunto produttivi per il benessere del Mezzogiorno. Io mi sono soffermato naturalmente nel mio libro sulla Sicilia, che però appunto è un microcosmo, perché lì ci sono tutti i problemi del Mezzogiorno. Se voi pensate che negli ultimi anni solo dalla Sicilia sono scappati 500.000 giovani, è una cifra enorme, con una
certo.
Un fatto tra l'altro appunto nel silenzio assoluto, non ne parla nessuno, e questo è un fatto di una grande gravità, e la pandemia ha aggravato la situazione economica e sociale del Mezzogiorno, perché lì appunto le sacche di povertà, la disoccupazione che viaggia a livelli incredibili, oltre il 30%, no, è chiaro che tutto questo appunto è un fatto che reclama un intervento finalmente da parte dello Stato su tutti i temi che sono rimasti aperti in questi ultimi 30 anni, le infrastrutture, le strade, gli aeroporti, i porti, ma anche la digitalizzazione. Se voi pensate alla diffusione della banda larga nel Mezzogiorno, in molte aree è assolutamente inesistente, quindi bisogna investire in quei settori. E poi c'è, questo è quello di cui sostanzialmente poi mi occupo nel libro, questo grandissimo patrimonio culturale, architettonico, archeologico, che è molto spesso abbandonato, che potrebbe essere una risorsa incredibile per il Mezzogiorno, e poi invece ti capita di vedere appunto come episodi incredibili, che appunto addirittura palazzi bellissimi nel centro di Palermo che vengono svenduti agli stranieri a 4 euro perché nessuno se ne occupa, appunto nell'abbandono totale.
Senti, quindi, oltre alla cultura, che logicamente dovrebbe essere, diciamo, un aspetto su cui puntare per il Mezzogiorno, tu quali altri asset hai visto in questo libro?
Indubbiamente l'industria, è un mix appunto, cioè, non bisogna abbandonare l'industria, anzi addirittura bisogna insistere sull'industrializzazione, perché ci sono tanti settori importanti dove si possono fare investimenti innovativi, puliti, green, per ricordare appunto quello che diceva poco fa il Monsignor Santoro. È chiaro che tutto questo appunto, l'agricoltura è sicuramente un settore che nel Mezzogiorno, già oggi, se pensiamo in Sicilia, io me ne occupo nel libro, il settore, che cosa ha fatto, che cosa è diventato il settore dei vini. Quindi diciamo è un mix, bisogna investire nell'industria pulita, il turismo sicuramente è un settore portante dell'economia del Mezzogiorno, ma indubbiamente bisogna fare degli investimenti oculati, sapendo appunto che c'è bisogno anche di un intervento dello Stato sulle infrastrutture, perché senza infrastrutture, senza investimenti sulla formazione, senza investimenti sull'innovazione, come diceva appunto Monsignor Santoro, è chiaro che gli sforzi potrebbero non arrivare appunto a raggiungere gli obiettivi che si vogliono raggiungere.
E io guardo veramente in 30 secondi, serve anche una nuova classe politica secondo te?
Allora, è evidente che la classe dirigente del Mezzogiorno negli ultimi anni, soprattutto nel Mezzogiorno, per non dire in tutto il paese, non è stata all'altezza. Abbiamo tanti episodi che si potrebbero raccontare, no? sulla gestione del denaro pubblico. Io nel libro ne parlo, per esempio sul settore della sanità. Indubbiamente nel Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, ci sono state delle situazioni veramente scandalose, e quindi sicuramente c'è bisogno di una svolta anche su quello. Quindi io spero che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, la classe dirigente del Mezzogiorno, ci sono tanti giovani importanti, interessanti, possano veramente dare un contributo positivo allo sviluppo del Mezzogiorno, perché ne abbiamo tanto bisogno. E quindi io da questo punto di vista sono anche lì
sei ottimista. Allora, abbiamo avuto con noi Salvo Guglielmino, autore di Microcosmo Sicilia. Io chiudo qua questa puntata del Mondo alla Radio, saluto tutti gli ascoltatori e vi invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia.